Mi rivolgo a voi che con questa umiltà e con questa fede fate in mezzo a noi questo segno e ci permettete di condividerlo. E mi rivolgo a tutta la comunità cercando di dire due o tre cose semplici e franche, anche se sappiamo nel dire queste cose trema la voce e ciascuno di noi le deve dire con molta umiltà, temendo di essere lui il primo, di non essere capace di fare poi queste cose. Però mi sembra che sia utile ogni tanto in comunità che qualcuno interpreti due o tre cose chiare che noi tutti dobbiamo avere davanti. La prima è che questa esperienza, che è enorme, e difatti si continua a dire bisogna solo provarla, no? Non si riesce a capirla, questa esperienza enorme che è il diventar vecchi, che è l'ammalarsi, che è l'avvicinarsi al morire, è una faccenda che ciascuno di noi deve affrontare. Ecco, sembrerà una stupidata, ma non è così semplice da dire o da ammettere, no? Cioè, questa faccenda qui noi la dobbiamo far fuori personalmente, in un testa a testa, con noi e alla fine con il Signore. Cioè, noi possiamo anche fino alla fine affidarla ai medici, alle medicine, alle analisi, intendendo che sta roba sia solo un guasto da riparare. Possiamo anche, se volete, lasciarci andare, come sta succedendo, a questa specie di paura e di omertà che c'è nella nostra cultura, sul fatto che tutti andiamo a morire, sul fatto che appunto la vita ci mette di fronte a questa grande prova, no? E persino possiamo anche affidarci alle prediche dei preti che fanno cadere la verità dalle nubi e uno dice è così. Resta il fatto che alla fine questa questione ci torna indietro come la nostra questione. Cioè, non si può mangiare, bere, vivere, piangere, sposarsi, risposarsi, fare il figlio, educarlo, discutere, fare la vacanza e poi è finita. In qualche maniera, appunto, la questione della fine è la questione che noi dobbiamo affrontare dicendo qual è alla fine il senso di questa cosa. Cioè, questa è una cosa che noi non possiamo evitare. E la domanda che uno deve farsi in qualche maniera prima o dopo è se tutte le promesse, le molteplici promesse che ci sono state fatte dalla nascita, da quando siamo nati, e poi gli infiniti gesti quotidiani, il mangiare, l'amore, la vista, l'aria, il sentirci vivi, tutti i giorni noi riceviamo dei gesti di promessa, se tutta sta roba qui dopo tanti anni è riuscita a scavare in noi la promessa che è capace di affrontare la morte senza appunto cedere. Questa prova, questo grande definitivo esame di lasciare la vita e di avventurarci nel regno sconosciuto della morte, può essere affrontato nella fede e nella speranza. Questa è la questione. E questo atto di libertà e di fede, con il quale noi cerchiamo di riassumere la nostra vita e tutte quelle che sono le cose che sono capitate a noi, ciò che abbiamo provato, fatto, sbagliato, tutti quelli che abbiamo incontrato, sfuggito, tutte le storie andate bene e quelle andate male, tutto è possibile raccoglierlo in questo atto di libertà e di fede con il quale raccogliamo come in uno zainetto la nostra vita e la consegniamo a chi ce l'ha data. Questo atto lo dobbiamo a noi stessi e alla nostra dignità. Sarebbe terribilmente superficiale, sarebbe poco all'altezza d'uomo aver vissuto senza prendere posizione, senza cercare di rendere conto di ciò che siamo stati, senza fare un bilancio, sperperando la fine così in piccoli divisi, interessi, preoccupazioni, cioè banalizzare la grandezza della fine. Questo lo dobbiamo a noi stessi, alla nostra dignità. Non possiamo arrivare davanti al Signore e ci dica: ma scusa, che dignità hai avuto a vivere a sta maniera qui, che te la sei cavata giorno dopo giorno e non ti sei mai posto neanche il problema di chi eri, dove andavi, cos'era stata la tua vita alla fine? Poi lo dobbiamo a noi stessi e lo dobbiamo al Signore, che poveretto ha cercato tutta la vita di dialogare con noi, di farci capire qual era il senso di questa cosa, di suscitare in noi la fede. Sarebbe appunto poco cristiano, molto poco cristiano, andarsene in maniera anonima, nascondersi, fare lo gnorri. Proprio nel momento in cui il Signore ci invita a seguirlo sulla croce e andare con Lui in paradiso. La seconda cosa, siccome noi siamo deboli, per non dire almeno per me, vigliacchi, una cosa così bella, così alta, così importante, così impegnativa, si capisce perché la scappo sta roba qui, perché la evito. Questa cosa così impegnativa va sostenuta, va aiutata, se no non ce la facciamo. E l'aiuto da dove viene? Sì, noi diciamo dal Signore, certo, ma in che cosa consiste poi? In realtà il Signore ci aiuta sempre dandoci degli amici, il prossimo. Ce l'ha predicato tutta la vita il Signore, che l'amore di Dio è l'amore del prossimo, non sono due cose. E allora questa decisione, anche questa decisione finale sul senso della vita, è una questione di carità fraterna, è una questione di amore, nei due sensi. Primo, che la si compie solo nell'amore, non è una teoria, non è che uno dica il senso della mia vita è, lo dice continuando ad amare fino alla fine, lo dice appunto il senso decisivo della vita. Lo si dice continuando ad amare chi ci è lì vicino, il mondo che ci ha ospitato e gli amici uomini che restano amici anche quando ce ne stiamo andando. Questa è la fede, appunto, no? E questo lo si può compiere soltanto se qualcuno ci ama fino alla fine. Se qualcuno si presta a dare volto, a dare una mano alla promessa di Dio, alla grazia di Dio. Che tradotto vuol dire che per finire bene la nostra vita sono importanti e sono decisivi i legami. È importante procurarsi amici, voler bene, farsi voler bene, lasciarsi voler bene. Ed è importante, quando noi siamo gli altri che abbiamo ancora un po' di energie, aiutare, soccorrere gli amici che se ne stanno andando. Alla fine, come è nel regno di Dio, si vede veramente chi è amico. Chi è mio padre, chi è mia madre, chi sono i miei fratelli. Magari la madre o il fratello o il padre vengono da Oriente, da Occidente, dall'Est o dal Sud America. Alla fine la fede resta legato a una mano, a una presenza che dà appoggio alla divina dolcezza, non alle parole. La terza cosa, in questa profonda e misteriosa cosa, anche la comunità che è la parrocchia, poverina, lo capite com'è poverina una parrocchia rispetto a queste cose così grandi. Le cose grandi sono il mistero di Dio e una mano che ti ama, che ti aiuta. Queste sono le cose grandi. La Chiesa, poverina, si arrabatta a dire sta roba qui e a fare in maniera incredibile, appunto non credibile, in maniera discutibile, limitatissima, e a porre dei segni di questa roba qui grande, immensa, che è la possibilità di Dio di toccare l'uomo, di salvarlo, appunto, di amarlo fino alla fine. Però appunto, poveretta, la parrocchia ha un suo ruolo, cioè per questo decisivo esame, che è la fine della vita, mi pare che sia intelligente, non dico di più, non è più importante di questo, è un vantaggio, è un'utilità mettere in campo le risorse del nostro essere cristiani, del nostro essere appartenuti a una comunità. Cioè quello che abbiamo imparato per anni e anni ascoltando la parola del Signore, le sacre scritture, la predicazione, partecipando all'Eucaristia, sperimentando in qualche maniera momenti di fraternità perché abbiamo vissuto un po' in oratorio, perché abbiamo fatto un po' di volontariato, perché abbiamo vissuto delle feste. Ste robette qui che in qualche maniera ci hanno aiutato a capire il senso della vita e a viverlo, che sono la parola, il sacramento e la comunità. Perché ste robe qui devono sparire proprio in questi momenti in cui affrontiamo l'esame? In questi momenti in cui si tratta di decidere se la Pasqua di Cristo può veramente essere la nostra. E si tratta di decidere cosa ha voluto dire il battesimo, cosa ha voluto dire le comunioni che abbiamo fatto ogni domenica. Non è ridicolo il fatto di rendere significativa l'Eucaristia quando stiamo bene, possiamo venire in chiesa, e poi non è più significativa quando si ha lì dei mesi o degli anni nei letti da solo, no? Solo che la comunità è la cosa più umana che ci sia. Non rendiamola sacra, divina. È la cosa più umana, è il rapporto e sono le cose che fanno alcune persone. Quindi la comunità non è una cosa automatica e soprattutto non possiamo più giocare su alcuni automatismi. Non è che oggi, nelle nostre parrocchie, uno si ammala e tutto il paese lo sa. Non lo sa nessuno. Questo è il modo di vita che noi abbiamo messo in piedi, sarà bello, sarà brutto, è così. Uno non può sognare di quando era bambino che quando si ammalava gravemente suonava le campane, andava alla processione, comunque lo si sapeva. Come non si può supporre l'automatismo che i preti arrivano? Perché magari sono i primi a non saperlo, perché anche se lo sanno poi hanno mille cose da fare e si dimenticano persino, no? Capito? Perché poi i preti sono molto più pochi e poi devono fare l'ira di Dio di cose per tenere in piedi la baracca di un cristianesimo in sfaldamento, no? O che si mettano in moto i riti, i gesti, che noi ormai non riconosciamo più, perché poi i primi nostri parenti non si azzardano a dire che è bene confessarsi, far la comunione per esempio, e noi non ci azzardiamo a dirlo, e il prete lo si chiama quando è già finito tutto per esempio. Quindi sono tutti automatismi che ci fregano, perché in realtà è tutto diverso. E allora questi gesti cristiani sono tutti da ricostruire. Bisogna diventare umani, semplicemente umani, quindi non fare il muso perché non si ricordano di noi, ma avvisare, aiutare che si ricordino, per esempio. Mi pare molto umano, no? Non è che il Padre Eterno appunto viene giù e va a trovare i malati. Allora questi gesti chiedono di essere ricostruiti attivando le risorse personali e familiari, anzitutto il ruolo dei familiari che è decisivo in questa faccenda, coinvolgendo la comunità, che non sono solo i preti, i laici, la capacità anche di riconoscere questa fraternità che sia il laico a visitarci, a portarci la comunione. Dobbiamo abituarci sempre più a queste cose qui. Sono cose che continuiamo a predicare, che la comunità dei battezzati, poi quando si arriva lì si continua con gli schemi di 100 anni fa, no? E bisogna coinvolgere appunto con intelligenza e discrezione, perché è molto importante intervenire al momento opportuno in un processo della malattia dove si può fare una preghiera, un piccolo cammino, che non sacralizzando poi la fine quando uno per esempio non capisce più niente, no? Mi pare che anche qui sarebbe proprio un peccato imperdonabile perdere per superficialità, perché non si tratta d'altro, si tratta di superficialità, si tratta del fatto che queste cose non le pensiamo, non le trattiamo come cose serie, non diciamo cosa posso fare io per dare verità a ste robe qui che stanno perdendo verità, no, come posso aiutare la povera comunità a vivere ste robe qui? Mi parrebbe appunto un peccato imperdonabile perdere per superficialità il sostegno e la compagnia della comunità. E per questo dovremo darci da fare, anche organizzarci meglio e soprattutto a volerci un po' più bene, perché anche qui è questione di quello, insomma. Uno si mette di qua e dice, ma no, non ci pensa, non si ricorda, non fanno, ma giochiamo come i bambini, appunto. No, il bambino lo capisco che faccia il muso se la mamma non lo precede in tutto, ma tra grandi bisogna capire le fragilità di tutti, i limiti di tutti e le opportunità che ci sono, e quindi metterle in gioco. Quindi sentirete poi alla fine della messa, faremo anche qualche avviso, cercheremo di dare più possibilità anche per questa comunicazione, sollecitando almeno una volta al mese nelle assemblee eucaristiche l'informazione, che ovviamente può essere sempre fatta, ma che per educare la comunità si può introdurre come gesto mensile, no? Come ci sono le sottoscrizioni, ci saranno ste robe. Ecco, queste sono alcune cose, secondo me. Certo, dice, le persone che sono qui a ricevere l'unzione, ma quello il Signore lo sta facendo Lui, di consolarle, di capirle fino in fondo, di incoraggiare la loro fede. Mi pareva appunto l'occasione per la comunità di ribadire due o tre cose che potrebbero aiutarci molto poi per ciascuno di noi, perché in fondo tra chi è nella prima fila, nella seconda o chi sta predicando non c'è molta differenza, ci sarà distanza di qualche mese, qualche anno, ma la condizione davanti al Signore, davanti a questo misterioso e splendido pellegrinaggio, è la condizione comune di tutti noi uomini.